Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro del ciclo dell'alfabeto del cittadino. Do il benvenuto al dottor Rodolfo Sabelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Lo ringrazio molto per aver accettato questo invito della Fondazione ad essere qui. Come abbiamo già detto l'altra volta, riparlando di Costituzione con la professoressa Carla Assare, nella scelta dei relatori abbiamo cercato persone che non solo ovviamente sanno trattare la parola sulla quale vogliamo riflettere, ma ci siamo soffermati anche sul tema della credibilità delle persone che vengono a parlare all'interno di questo posto. E questa sera parleremo con il dottor Sabelli di una parola cardine dell'alfabeto del cittadino, che è la parola giustizia. E la parola giustizia, vorrei fare 5 minuti di una breve introduzione, dottore, prima di passarle la parola. Se pensiamo magari alla parola giustizia, ci viene in mente, ecco, la giustizia amministrata dai magistrati, dagli avvocati, quindi un'ala di un tribunale. E ci viene in mente quindi il sistema giudiziario, che ha l'incarico di controllare la corretta applicazione delle leggi e, nel caso in cui queste leggi non vengano rispettate, anche di comminare la dovuta sanzione. Di magistratura vorrei ricordare, ne parla la nostra amata Costituzione, no? Al titolo quarto, dagli articoli 101 al 113, e vorrei dirlo con forza perché ritengo doveroso farlo, e poi lo farà sicuramente lei meglio di me. La Costituzione richiama il principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura dagli altri poteri, come quindi capacità e autorevolezza di amministrare giustizia. Ma la giustizia, se vogliamo, la possiamo anche vedere dal mio punto di vista in un altro modo. Io la chiamo la giustizia sociale, diciamo così, cioè la capacità, la ricerca, la difesa dell'eguaglianza. Ritorniamo all'articolo 3 della Costituzione: a partire dall'uguaglianza di tutti, al di là della propria condizione, della propria situazione, di fronte alla legge, ma la possibilità di usufruire tutti ovviamente dei medesimi doveri allo stesso modo, senza dimenticarci dei nostri diritti, senza dimenticarci dei nostri doveri. Vorrei fare una seconda riflessione e dire che lo sappiamo tutti. Basta aprire i giornali di oggi, che se andate a vedere i siti di quest'oggi, la prima notizia è drammatica. Oggi 3 persone nelle Marche si sono suicidate, un marito e una moglie, e quando ha saputo la notizia il fratello di uno di queste 2 persone. Quindi stiamo vivendo un momento difficilissimo della storia del nostro paese, che certamente deriva dalla crisi internazionale, finanziaria, che stiamo vivendo, ma dal mio punto di vista anche da altro. E quindi è un periodo difficile sia sul versante della giustizia amministrata dai magistrati, sia sul versante della giustizia sociale. Farò alcuni brevi esempi. Le dicevo prima, poco fa, il dottor Sabelli, che ho avuto modo di dare un'occhiata al rapporto CEPEI, quello del Consiglio d'Europa, sulla comparazione dei sistemi giudiziari. E un dato che si riscontra, nonostante siano state apportate delle migliorie nella gestione, anche nella trattazione dei processi, un elemento che ritorna prepotentemente in Italia è la lungaggine, alcuni la chiamano eccessiva lungaggine dei procedimenti. Un procedimento penale dura quasi 1000 giorni, un procedimento civile supera i 1200 giorni. E tutto questo rischia di portare sempre di più molte persone a pensare che la famosa scritta "la legge è uguale per tutti", beh sì, in teoria è così, ma in pratica invece è tutt'altra cosa. Un altro elemento che mi sembra importante ricordare è che da troppo tempo, a torto a ragione, si susseguono una serie di attacchi, alcuni li definirei anche inqualificabili e vergognosi, nei confronti della magistratura. Questo non significa che non si possa criticare, assolutamente. Ci sono delle cose che vanno certamente cambiate nell'organizzazione e nel funzionamento, ma non deve mai venire meno il rispetto per i ruoli delle persone e soprattutto per le istituzioni. Quindi il dibattito ci sia, ma sia un dibattito civile. Il terzo, elemento che volevo anche porre all'attenzione del dottor Sabelli è un aspetto che è venuto fuori nell'incontro con la professoressa Carla Sane, ed è la discesa in campo politico, diciamo così, di alcuni magistrati. Non che non sia anche qui un diritto, assolutamente, però quello che abbiamo notato, che abbiamo respirato, è stato un duplice sentimento, quello del porsi una domanda, ma perché lo fanno? E in alcuni casi anche si è respirato un po' di smarrimento, no? Perché si sono notate contrapposizioni, a volte sono volate certe parole, col rischio che mentre abbiamo di fronte, per esempio, una criminalità che è forte in quanto organizzata, noi dall'altra parte ci dividiamo dandogli il terreno di vantaggio. E poi, brevemente, sul versante della giustizia sociale, mi sembra importante richiamarvi, lo potete leggere se lo cercate su internet, un documento importante, è il rapporto BES sul benessere equo e sostenibile, il rapporto dell'Istat e del CNEL, è uscito 3 settimane fa. E che cosa dice questo rapporto, mettendo insieme una serie di indicatori vari? Ci dice che in Italia le disuguaglianze sono aumentate in maniera forte, in maniera sensibile. Ci dice che 6,7 milioni di italiani sono in grave difficoltà. E che cosa significa? Sono proprio andato a vedermelo. Significa che 6,7 milioni di persone non sono in grado di sostenere una spesa imprevista, non possono fare una settimana di ferie lontane da casa, non possono permettersi un pasto adeguato ogni 2 giorni e non possono riscaldare come dovrebbe essere riscaldata la loro casa. Aggiungeteci a questo anche situazioni che ho avuto modo di conoscere personalmente, di famiglie che si privano di tanto pur di riuscire a continuare a mandare i figli a scuola. E quindi chi l'avrebbe mai detto che nel 2013 ci saremmo trovati a parlare della sostanzialmente per alcuni della negazione, della forte compressione della giustizia sociale. E l'altro elemento che traspare da questo rapporto è che la forbice tra i più ricchi e i più poveri si è divaricata enormemente, per cui nell'arco di 3 anni, dal 2008 al 2011, chi era ricco è diventato ancora più ricco e chi era povero è diventato ancora più povero, col rischio che chi diventa più povero, ecco, ricorra ad una giustizia non da fonti legittime, ma per esempio da organizzazioni criminali, da persone che se ne approfittano. Persone che, come diceva il generale della Chiesa, ti danno come favore ciò che ti spetterebbe come diritto e quindi perdi il tuo status di cittadino e diventi un suddito. E questa è una cosa che si sta allargando. Ecco, di fronte a tutto questo, spesso ci viene detto, si potrebbe cambiare, è necessario cambiare, ma ci vorrebbero le risorse e le risorse mancano. Allora, sul versante della giustizia, ripeto, dei tribunali, ma sul versante anche della giustizia sociale. Allora sono andato a vedermi altri documenti, per esempio i rapporti della Banca d'Italia o del Ministero dell'Economia, e si scopre che abbiamo un'evasione fiscale enorme, enorme, intollerabile in un paese civile, che supera i 120 miliardi di euro. Una corruzione, dice la Corte dei Conti, pari a circa 60 miliardi di euro all'anno, quindi 1.000 euro a testa neonati compresi. Più svariati miliardi, non stiamo qua a sparare cifre, ma consistenti, da parte del mondo del crimine organizzato. E allora ti rendi conto che se metti insieme tutto questo, e come oggi vedi che abbiamo una pressione fiscale che nell'ultimo quadrimestre del 2012 è salita al 52%, a fronte di questi dati che gridano vendetta, uno si chiede, ma forse viviamo in un paese dove l'illegalità è diventata sistemica e di massa, dove si è sempre di più indebolito il confine tra non solo l'illegale e l'illegale, ma tra il giusto e l'ingiusto. La tentazione di ricorrere all'ingiusto per necessità e per altri il ricorrere all'ingiusto per furbizia, quindi per avere sempre, sempre di più. E allora io credo che di fronte a questo scenario la parola giustizia rischia di apparire come una parola vuota, una parola priva di senso. Ma questo distacco, dal mio punto di vista, nei riguardi della giustizia è molto pericoloso per la qualità di una democrazia. Ecco, non dimentichiamoci mai che per amministrare giustizia nei tribunali e garantire la giustizia sociale sui territori, tantissimi uomini e tantissime donne hanno dato la cosa più preziosa che avevano, la loro vita. Mi permetto di ricordarlo solo perché lei è qui, dottore, perché bisogna dire che non è vero che la magistratura è peggio della mafia, che 24 sono stati magistrati uccisi in Italia dal piombo terrorista e dal tritolo mafioso. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. E io ho trovato, e chiudo, nelle parole di una lettera scritta da un magistrato, questo forte connubio tra la giustizia dei tribunali, diciamo così, e la giustizia sociale. E sono le parole di Guido Galli, che era un valentissimo magistrato, operava a Milano, era molto bravo, oltre che essere un magistrato insegnava criminologia all'università. Fu ucciso da un comando brigatista di prima linea il 19 marzo del 1980. Ecco, un giorno dopo la sua morte si è scoperta, il papà ha reso pubblica questa lettera di Guido Galli, e Guido Galli scrisse a suo papà: perché vedi papà, io non ho mai pensato ai grandi clienti o alle belle sentenze, io ho pensato a un mestiere che potesse darmi la soddisfazione di fare qualcosa per gli altri. Ecco, io ho trovato con queste parole di Guido Galli delle parole molto chiare, molto semplici ma molto forti, cioè le ho trovate le parole di un operatore di giustizia e di un cittadino responsabile, uno che l'alfabeto del cittadino lo conosceva e soprattutto lo praticava, dando l'esempio prima a se stesso anziché chiederlo prima agli altri. Lascio la parola a lei, grazie.
Grazie dottor Romani. Io ringrazio tutto la Fondazione Campostrini per questa iniziativa, perché parlare di giustizia, ma anche di Costituzione, di libertà, è non solo una cosa intrinsecamente buona, importante, ma direi che anche molto opportuna in questo momento storico particolare, perché è un momento storico in cui valori antichi, valori consolidati, sembrano essere messi nei fatti, qualche volta anche nelle parole, in discussione, in cui, un tempo in cui, come diceva il dottor Romani, purtroppo condizioni di crisi economica creano disparità e accentuano disparità già esistenti. Questi incontri hanno ad oggetto tre parole: Costituzione, giustizia, libertà. Sono tre parole evidentemente connesse fra loro, perché la Costituzione è la fonte dei diritti di libertà e anche la fonte delle regole di giurisdizione, la giurisdizione a sua volta ad oggetto i diritti di libertà. Io sono presidente dell'Associazione Magistrati, come ricordava il dottor Romani, ma prima di essere presidente dell'associazione sono un magistrato che fa questo mestiere da più di 25 anni. Sono tuttora pubblico ministero, attualmente lavoro alla direzione distrettuale antimafia di Roma. In passato mi sono occupato di altre materie, della criminalità economica a lungo, ma anche di esecuzione penale, un po' di tutti i settori del diritto penale. Ho un approccio evidentemente pratico, quindi anche oggi cercherò di dire qualcosa che nasce da una riflessione, ma una riflessione pratica, non teorica, e mi auguro che poi tutti quanti andiamo via di qui con qualcosa di più, ma soprattutto con la capacità di riflettere al di là e oltre i modelli che troppo spesso oggi vengono proposti, e oltre, superando una barriera di superficialità, perché io credo che troppo spesso l'approccio a questi temi sia un approccio veramente che rimane alla superficie delle cose e si presta a molte distorsioni. Pur occupandomi di giustizia, quando ho cominciato a raccogliere un po' le idee per questo incontro, mi sono accorto che definire la parola giustizia non è una cosa così facile. Probabilmente tutti noi qui abbiamo un'idea di giustizia, se facciamo uno sforzo di definizione tireremo fuori un concetto, se poi confrontiamo questi concetti in parte saranno simili, in parte si sovrapporranno, in parte però saranno anche diversi, perché la parola giustizia è una parola complessa. Probabilmente ciascuno di noi ne coglie una porzione, o forse coglie il concetto generale, un concetto generale che deve essere poi riempito di contenuto. E allora, per prima cosa, ho preso in mano un vocabolario della lingua italiana. Ho preso la Treccani e sono andato a vedere che cosa dice la Treccani. E alla voce giustizia, il vocabolario testualmente, leggo testualmente, dice così: La giustizia è anzitutto la virtù sociale, che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui, attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e secondo la legge. Quindi è una virtù, questo coglie l'aspetto etico, l'aspetto morale, ma poi in senso più generale, in senso oggettivo, è, prosegue il vocabolario, è il riconoscimento effettivo, il rispetto dei diritti altrui come consapevolezza e come prassi dell'uomo singolo e delle istituzioni. Questo è il primo gruppo di significati. Poi vi è un secondo gruppo di significati. La giustizia esprime, testualmente, il potere di realizzare il diritto con provvedimenti aventi forza esecutiva e l'esercizio di questo potere. E quindi si trasferisce il significato all'autorità alla quale questo potere è affidato, cioè la magistratura, e ancora si trasferisce poi agli atti che vengono posti in essere dalla magistratura. Quindi giustizia è anche l'attuazione concreta della giustizia in casi determinati, quindi l'atto di giustizia, la sentenza e la sanzione che eventualmente poi viene applicata. Vi è un ultimo significato che in realtà è un significato che da sempre viene attribuito, è un'immagine più che un significato che viene attribuito alla giustizia, scritto con la G maiuscola, anche se per me la giustizia dovrebbe essere scritta sempre con la G maiuscola, e cioè la personificazione della giustizia, un valore talmente importante che la giustizia diviene una persona, una donna rappresentata in modo imponente, che impugna la spada, impugna la bilancia come simbolo del potere che fa valere coattivamente le proprie decisioni, e la giustizia è il simbolo dell'equilibrio che deve guidare la giustizia nelle sue decisioni. E fin qui il vocabolario. Ora, cercando di semplificare questi significati, di cercare di condurre a unità, a sintesi, possiamo dire che sostanzialmente i valori principali sono due. Sono quelli che leggete nella slide, cioè la giustizia è intesa anzitutto come virtù morale, una virtù morale che viene spesso intesa come qualcosa di naturale o qualcosa di innato, che si esprime nella correttezza, nell'onestà, nell'equilibrio, nel rispetto delle libertà e dei diritti degli altri. Poi vi è un valore che è un valore di carattere positivo, e cioè la giustizia come ordine dei rapporti umani, un ordine dei rapporti umani che però si realizza sulla base della legge, cioè in base a regole codificate che una determinata società dà a se stessa in un determinato tempo, secondo regole costituzionali. Parliamo di due concetti, quindi l'uno attiene quantomeno riguardare la sfera etica e assume un carattere tendenzialmente assoluto, l'altro è il diritto positivo. In entrambi i casi parliamo di un complesso di diritti e di doveri, differisce la fonte. Come vedremo poi, la storia della giustizia è una storia di tensione fra questi due significati. Il terzo significato è quello a cui accennavo prima, cioè la magistratura, ovvero l'autorità che applica la legge, che la fa rispettare. Dicevo, la storia della parola giustizia è una storia di ricerca del concetto di giustizia, di individuazione della fonte della giustizia. Fin dall'antichità greco-romana si è pensato alla giustizia come a un ordine armonico. Ora vado veramente in termini molto, molto semplici, molto sintetici. Anticamente la giustizia era intesa come un principio naturale di armonia che dalla natura si trasferiva ai rapporti fra gli uomini. Con il cristianesimo la giustizia diventa virtù individuale che ha il suo fondamento nella volontà divina, che richiede la consapevolezza nell'uomo del senso di giustizia, ma anche la partecipazione alla realizzazione di questa volontà. Con la filosofia l'approccio cambia, l'immagine che vedete sotto è quella di Grozio, Grozio è considerato il padre del giusnaturalismo, si recuperano concetti antichi, la teoria giusnaturalista è quella che individua il diritto come diritto naturale, che preesiste alla legge stabilita dall'uomo, e da qui si distingue poi, in parte anche si sviluppa per la verità, il razionalismo, che intende la giustizia come il prodotto di una necessità che nasce dall'utilità e dalla convenienza sociale. In tempi più recenti arriviamo a Kelsen, che è considerato il padre del positivismo, si distingue il diritto dall'etica, quindi dalla morale, la fonte della validità della legge è nella norma e nella coerenza in un sistema ordinato di norme fino a giungere ad una norma superiore che fonda la validità dell'intero sistema. Ora, perché ho fatto questo excursus storico? Non per gusto di erudizione, ma per dire come, in fondo, quello che accennavo prima, cioè la storia della giustizia è una storia di tensione fra la legge, quindi il diritto positivo imposto dagli uomini, da una società per una società in un periodo storico, e l'aspirazione verso invece valori più generali, tendenzialmente assoluti e soprattutto il più possibile condivisi, che costituiscono, dovrebbero costituire la base del diritto positivo, della legge dei codici. Questa base, come tutti sappiamo, e così come avrà già detto nel primo incontro la professoressa Gallassare, è appunto la nostra Costituzione. La Costituzione è fatta di, io non voglio ripetere cose che naturalmente la professoressa ha già illustrato, e solo ricordare alcuni concetti. È bene leggerla tante volte la Costituzione, e soprattutto la prima parte, perché è la parte dedicata ai principi, ai diritti, alle libertà. E diciamo che sono principi che, come accennavo anche prima, spesso vengono oggi sempre più messi in discussione, se non nelle parole, nei fatti, per le condizioni economiche, ma anche per ragioni culturali di altro tipo. Ed è bene però riflettere anche perché e come si arriva alla Costituzione repubblicana, attraverso l'esperienza di una dittatura, attraverso l'esperienza di una guerra perduta, attraverso un riscatto difficile che è costato sacrificio e sangue dopo quelle esperienze della dittatura e della guerra. E se andiamo a leggere la prima parte della Costituzione, vediamo come si comprendono anche le ragioni da cui nasce l'affermazione di quei diritti, il riconoscimento delle forti disuguaglianze economiche e sociali, la compressione dei diritti durante il fascismo, e si colgono anche poi quelle che sono le tracce delle diverse ispirazioni politico-culturali che confluiscono e trovano sintesi nella Costituzione, la cultura cattolica, quella socialista, di ispirazione liberale. Della Costituzione, dicevo, si è già parlato nel primo incontro, io non voglio ripetere le cose già dette, richiamare solo l'attenzione su alcuni principi fondamentali che sono anche in certo modo l'ossatura del contenuto di giustizia, in particolare gli articoli 2, 3 e 4. Spesso si ricorda l'articolo 3, in particolare il primo comma dell'articolo 3, il principio di uguaglianza, meno spesso si ricorda l'articolo 2. L'articolo 2, che costituisce in realtà la base fondamentale da cui discendono tutte le altre affermazioni di principio, il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali, non solo, è la norma che invita alla solidarietà, perché non è sufficiente, non basta l'affermazione dei principi, occorre rimuovere quelle condizioni che di fatto si oppongono alla concreta possibilità di esercizio dei diritti, e questo chiama tutta la comunità e come individui. L'articolo 3, il principio di uguaglianza, ma anche il primo comma, ma anche il secondo comma, quello che appunto invita a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona. L'articolo 4, quello dedicato alla tutela del lavoro. Il lavoro come diritto fondamentale, perché è strumento attraverso il quale si realizza l'autonomia morale e materiale della persona, e costituisce il presupposto necessario per il concreto esercizio dei diritti di libertà. Dicevo, è importante riflettere sul fatto che queste disposizioni segnano non soltanto il contenuto, l'ossatura della nozione di giustizia, ma disegnano la regola non come compressione e come limite, perché spesso oggi siamo portati in una prospettiva anche molto individualistica della vita nella società, nella comunità, siamo portati a concepire la regola come un limite da superare, un limite da violare. In realtà la regola è anzitutto difesa e promozione dei diritti, è tutela dei più deboli e deve essere stimolo allo sviluppo, al superamento delle differenze, delle situazioni di emarginazione, di tutte quelle disuguaglianze che di fatto si oppongono alla realizzazione in concreto di questi principi. Venendo alla giustizia e concludendo il richiamo alla Costituzione, vado molto, molto veloce su questo. Ben 4 disposizioni sono dedicate alla giustizia e collocate fra i diritti dei cittadini e sono contenute nell'articolo 24, che è dedicato al diritto di accesso alla giustizia, il diritto inviolabile di difesa. L'articolo 25, dedicato al giudice naturale, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Il principio di legalità, nessuno può essere punito se non in base ad una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto. L'articolo 26, che stabilisce i limiti all'estradizione del cittadino, e poi il fondamentale articolo 27, carattere personale della responsabilità penale. La presunzione di non colpevolezza, nessuno è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, e anch'esso fondamentale, e oggi purtroppo, come poi diremo sempre più spesso, violato, il carattere e la funzione rieducativa della sanzione penale. Ora, prima di proseguire, c'è da chiedersi se abbia un senso parlare oggi di giustizia, perché purtroppo la situazione anche concreta, e su questo noi stessi come categoria nella magistratura dobbiamo interrogarci, ma anche un diffuso atteggiamento culturale sembra proporre modelli e suggerire situazioni che sono contrarie a quell'armonia che dovrebbe essere invece la sostanza della giustizia. Per quanto riguarda la situazione dell'amministrazione della giustizia, i processi sono lunghi, i processi sono costosi, le vicende giudiziarie sono trasferite sul piano dello scontro politico, la stessa magistratura viene attaccata, considerata a torto a ragione politicizzata, vi è un problema di riforme che non si fanno in modo insufficiente, vi è una situazione di crisi economica. Io non credo francamente che la crisi economica sia la causa di tutto questo, è uno dei fattori che si aggiunge ad un decadimento generale e di fatto aggrava i suoi effetti. Ma poi abbiamo dei modelli culturali che vengono dai mezzi di informazione, dalla televisione, dalle cronache. Sono modelli culturali che sembrano premiare l'apparenza esteriore, il successo, la prevalenza del più forte, la prevalenza del più furbo, chi sbaglia non paga, una scarsa percezione del carattere antisociale di determinati comportamenti. E qui la percezione della regola, come dicevo prima, come un limite, non come un'occasione di tutela, di promozione, di garanzia. Una generale caduta del senso etico, anche in tempi recenti, ma potrei dire da decenni ormai purtroppo, la cronaca ci rimanda situazioni infatti di grave corruzione, la cosiddetta Seconda Repubblica sembra chiudersi nel segno di una corruzione dilagante. E allora, di fronte a tutta questa situazione, c'è da chiedersi: ma possiamo parlare di giustizia, possiamo parlare di legalità? E la risposta non può che essere affermativa, perché io credo che è proprio e soprattutto in momenti come questi che bisogna richiamare l'attenzione di tutti, anche quando questa attenzione sembra essere insufficiente o nulla, al valore della giustizia, perché senza giustizia non c'è tutela dei diritti, e senza tutela dei diritti non c'è Stato di diritto. E veniamo a, dicevo prima, la storia del concetto di giustizia è una storia che conosce una tensione fra questi due valori, la giustizia e la legalità. Tempo fa il procuratore della Repubblica di Torino, Giancarlo Caselli, ha scritto così: Senza legalità non può esserci giustizia, ma la legalità da sola non può garantire piena giustizia. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il concetto di legalità può ritrarre un dato soltanto formale. La legge, l'approvazione della legge, il rispetto formale della legge. Anche le dittature hanno una loro legalità. Hanno le loro leggi, hanno anche la magistratura che le fa rispettare. Al tempo del fascismo furono approvate le leggi razziali, che erano leggi. C'è stata purtroppo anche una magistratura che ha fatto rispettare queste leggi razziali. Nessuno dubita che si trattasse di leggi aberranti, leggi contrarie a qualsiasi principio di giustizia. E tuttavia, all'epoca, quella magistratura, vi furono per la verità dei magistrati che si opposero al fascismo, da questo punto di vista mi permetto di ricordare che l'Associazione Nazionale Magistrati non volle sottostare alle imposizioni fasciste e pubblicò un articolo molto duro e l'associazione preferì sciogliersi e i dirigenti di allora furono anche destituiti, salvo poi essere reintegrati dopo la restaurazione dello Stato democratico. E tuttavia all'epoca la magistratura era priva di un carattere fondamentale che ricordava prima il dottor Romano, cioè non era una magistratura indipendente e autonoma. Ecco quindi che la legalità anzitutto si arricchisce, una legalità democratica, del principio di indipendenza e di autonomia della magistratura. Con tutti i difetti, con tutte le cose che probabilmente non vanno da riformare, questo però è un principio fondamentale che, come dirò fra poco, la Costituzione pone al centro dello Stato, del magistrato, da difendere, perché non si tratta di difendere dei nostri privilegi, ma si tratta di difendere delle garanzie del cittadino. E il principio dell'autonomia e indipendenza della giurisdizione, elemento fondamentale della legalità democratica, ma anche il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, quello che leggiamo scritto in tutte le aule dei tribunali, che poi non è altro che una delle manifestazioni dei principi fondamentali, dei diritti fondamentali di libertà che completano il contenuto del concetto di legalità. Ed è così che, una volta riempito dei principi stabiliti, dei principi costituzionali, il concetto di legalità e il concetto di giustizia trovano una loro sintesi. Tuttavia questo non basta, ne accennava poco fa Pierpaolo Romani, perché le migliori leggi applicate dai migliori giudici non potranno realizzare i principi costituzionali, quei doveri di solidarietà, quel dovere di realizzare in concreto l'eguaglianza tra i cittadini che sono affermati negli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione. Ecco allora che il concetto di giustizia esce dalle aule dei tribunali, investe l'intera comunità, investe la comunità come comunità, investe la comunità come individui. Abbiamo detto che la Costituzione, i principi della Costituzione repubblicana sono l'ossatura della nozione di giustizia che dà un senso e dà un contenuto alle regole della legalità. Ma ancora questo non basta. Non basta perché il mondo in cui viviamo oggi è un mondo diverso da quello ovviamente di alcuni decenni fa. È un mondo, come si dice, globalizzato, ma la globalizzazione non riguarda soltanto la tecnologia, la moda, la cucina, la cultura, riguarda anche la giustizia. Perché anche se oggi le varie realtà statuali sono caratterizzate da sistemi diversi, da culture diverse, da sistemi economici anche differenti, tuttavia il mondo è sempre più integrato e quindi questi sistemi nella loro diversità devono interagire fra loro e questo si realizza in vario modo, ma anche, e veniamo qui ora alla realtà italiana ed europea, attraverso le realtà sovranazionali. L'Unione Europea, il Consiglio d'Europa. E il Consiglio d'Europa, fra le altre cose, ha approvato, ormai da parecchi anni, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è una carta fondamentale che vincola tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa e realizza contribuisce a realizzare quello che una certa dottrina ha definito il costituzionalismo multilivello, l'espressione molto complicata, non mi piace parlare in termini difficili, ma il concetto è in realtà molto semplice. Cioè, che cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che in assenza di un luogo unico di sintesi politica si realizzano diversi livelli territoriali di governo. Quindi ai principi della Carta Costituzionale dell'Italia, ma di tutti gli altri paesi aderenti a realtà sovranazionali, si aggiungono i principi posti da queste realtà sovranazionali, fra gli altri appunto fondamentale la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E l'importanza di questa convenzione però non è soltanto nel fatto che si affermano dei diritti, poi dirò qualche cenno su qualcuno di questi diritti, ma il fatto che questa convenzione prevede anche un organo chiamato a verificare il rispetto in concreto di questa convenzione, e questo organo è la Corte di Giustizia Europea, e questo edificio un po' futuribile che vedete nella slide. Questa Corte di Giustizia Europea emette sentenze, è fatta di giudici ed emette sentenze. Queste sentenze non soltanto possono condannare al pagamento di un equo indennizzo, ma hanno un valore politico rilevantissimo. Se andiamo a vedere il contenuto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, leggeremo delle cose che in buona sostanza troviamo anche nella nostra Costituzione. Adesso non voglio qui illustrare tutto il contenuto della Convenzione, naturalmente, mi sono limitato a riportare qualcuno dei principi fondamentali in materia di giustizia. Il principio dell'umanità delle pene, il principio dell'indipendenza e imparzialità del giudice, il principio di pubblicità e tempestività dei giudizi, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il principio di legalità. Allora, si potrebbe pensare che tutto sommato si tratti di affermazioni puramente ripetitive dei principi contenuti nella Carta Costituzionale. In realtà non è così, perché trasferire questi principi sul piano sovranazionale e prevedere soprattutto un organo che in sede sovranazionale verifica il rispetto di questi diritti e, qualora riconosca delle violazioni, ne impone il rispetto applicando delle sanzioni, ha una rilevanza sul piano internazionale enorme. Vi faccio due esempi concreti che credo conosciamo tutti, che purtroppo riguardano il nostro paese, non solo il nostro paese, ma anche purtroppo il nostro paese, e cioè le condanne in materia di violazione della durata ragionevole dei processi. Un altro esempio recentissimo è la condanna dell'Italia riferita alle modalità di trattamento dei detenuti. La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che le condizioni di detenzione siano assolutamente non compatibili con le previsioni della Convenzione Europea e ha imposto all'Italia, entro un termine piuttosto breve, di rimediare a questa situazione. Ecco, purtroppo devo dire che sì, poi la Convenzione applica delle sanzioni, il punto è l'immagine, appunto, ha il valore politico che sul piano internazionale rivestono queste decisioni. Tuttavia, una volta che pure abbiamo chiarito qual è il concetto di legalità, qual è il rapporto tra il concetto di legalità e il concetto di giustizia, tutto questo non basta, perché evidentemente la giustizia non è tale se non ha effettività. E che cosa è necessario perché vi sia effettività della giustizia? Anzitutto occorrono le buone leggi, è piuttosto ovvio, in teoria, in concreto la questione è un po' più complicata. Si tratta naturalmente di individuare delle leggi che siano coerenti con i principi costituzionali, non solo che siano rispettosi dei principi di carattere generale, ma che realizzino nel concreto la difesa dei beni che sono poi i valori tutelati dalla Costituzione. Però su questo punto, prima ancora dell'elaborazione legislativa, si pone un problema di tipo culturale, di percezione del disvalore. Di fronte a una rapina, di fronte a un omicidio, a uno scippo, credo che nessuno abbia difficoltà a percepire il disvalore sociale di questi comportamenti. Io, vedete, per lunghi anni, vi dicevo prima, mi sono occupato di criminalità economica. Adesso io mi occupo di antimafia, ma mi occupo di antimafia a Roma. Per la verità come le cronache ci riportano anche fatti di sangue, però occuparsi di antimafia oggi vuol dire occuparsi anche, ancora una volta, di materia economica. E da magistrato non sempre ho avuto la percezione di una esatta considerazione del disvalore sociale di determinati comportamenti. Siamo proprio sicuri, adesso si parla di corruzione, ma siamo proprio sicuri che vi sia una effettiva e corretta percezione del disvalore sociale, direi prima ancora che giuridico, dei comportamenti di corruzione? Di fronte ad una bancarotta fraudolente, io per tanti anni mi sono occupato di bancarotte fraudolente, alcune di importi impressionanti, siamo proprio sicuri che si abbia una percezione corretta del disvalore di queste condotte? Quando viene applicata una misura cautelare a carico di un rapinatore, di uno scippatore, di solito si ritiene appropriata, no? Perché sono comportamenti gravi. Di fronte a misure cautelari applicate a bancarottieri o a evasori fiscali, non di rado mi sono trovato di fronte invece a considerazioni, ma non espresse soltanto da chi magari appartiene a quell'ambiente e poteva avere ragioni per criticare determinate iniziative, ma espresse anche dai cittadini, ma insomma in fondo questa magistratura, ma in fondo è solo una bancarotta. Beh, insomma, io mi sono occupato di bancarotte che hanno procurato danni per miliardi di euro, quanti furti, certo, mi rendo conto che uno scippo può provocare anche la morte della persona scippata, ma quanti furti di auto serviranno per produrre un effetto, un danno economico di questa portata? E allora fare buone leggi vuol dire fare delle leggi coerenti con i principi costituzionali, ma delle leggi che abbiano anche, siano percepite come leggi corrette, come leggi che vanno incontro alle attese della comunità. Su questo punto, sulla qualità delle leggi, devo dire che purtroppo negli anni anche recenti vi sono state delle iniziative, a nostro avviso, non corrette, di fronte alle quali però non vi è stata una immediata, almeno, percezione dell'errore che si andava commettendo. Mi riferisco ad esempio al falso in bilancio. Il falso in bilancio è uno di quei reati spia, è un reato che consente di verificare il corretto funzionamento delle strutture societarie. Il falso in bilancio nasconde la formazione di fondi neri. I fondi neri sono quelli che vengono utilizzati per il pagamento delle tangenti. Il funzionamento non corretto delle strutture societarie favorisce l'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno della realtà economica. Di tutto questo bisogna avere esatta percezione quando si valutano la natura, la qualità e gli effetti di alcuni interventi legislativi. Si è proceduto ad una modifica dei termini di prescrizione. Si è detto, si modificano i termini di prescrizione perché è inammissibile che in un paese civile i processi durino a lungo, questo è assolutamente vero, ma ridurre i termini di prescrizione senza contestualmente adottare delle modifiche strutturali delle regole processuali per far sì che i processi veramente durino meno vuol dire soltanto far concludere prima dei processi con delle sentenze di estinzione del reato, perché la magistratura non ha potuto arrivare ad una sentenza di condanna, perché le regole sono troppo complicate, quelle che vengono spesso definite garanzie sono soltanto degli ostacoli che generano nullità senza il contrappeso di una tutela di uno dei diritti di libertà costituzionalmente protetti. E poi vi sono le riforme necessarie, ne ho indicate qui alcune, le riforme in materia di criminalità organizzata, la riforma del voto di scambio, l'introduzione dell'autoriciclaggio, una più severa disciplina in materia di corruzione, interventi più forti a tutela delle cosiddette fasce deboli, lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Abbiamo avuto delle riforme in materia di immigrazione clandestina che puntavano a colpire il fenomeno dell'immigrazione, magari applicando delle sanzioni penali, come se poi applicare una multa o soltanto qualche mese di carcere, ammesso poi che queste sentenze fossero veramente eseguite potesse veramente risolvere il problema dell'immigrazione clandestina, o potesse costituire uno stimolo a non entrare clandestinamente nel nostro paese. Quando in realtà fenomeni quali il caporalato, faccio un esempio per tutti, in determinate realtà, e non solo, attenzione, in realtà del Sud Italia, costituisce un fenomeno gravissimo in cui gli immigrati clandestini costituiscono le vittime, sono spesso le vittime e la manodopera sfruttata da queste realtà. Non si tratta qui di avere atteggiamenti buonisti, per carità, si tratta semplicemente di valutare le realtà per quello che sono, in modo equilibrato, però attraverso un approccio corretto, soprattutto che sia fondato su dati di conoscenza. Ho parlato finora delle leggi sostanziali, vi sono poi le regole processuali, perché non basta la norma penale che sanziona una determinata condotta o la norma del codice civile che riconosce o nega un diritto, occorre poi che i diritti o le responsabilità penali siano fatte valere nel processo. I processi, per essere efficaci, devono essere rapidi. E invece nel civile, purtroppo, anzitutto nel civile, spesso parliamo del penale, si dimentica il civile soffre di ritardi gravissimi. Abbiamo delle impugnazioni, delle azioni civili, anche delle impugnazioni o delle resistenze di fronte alle azioni civili fondate, temerarie, che servono solo a ritardare il momento del pagamento o a non pagare affatto. E su questo bisogna intervenire. Ci sono degli strumenti processuali in parte già esistenti, in parte possono essere introdotti, ad esempio penso nel settore civile, il danno punitivo, la condanna di chi agisce in modo temerario a un risarcimento che costituisce in realtà una sanzione dell'azione temeraria. Bisogna cambiare le regole processuali del penale. Io vivo ovviamente in un tribunale e tutti i giorni facciamo dei processi assolutamente inutili, a carico di soggetti irreperibili, immigrati clandestini che non saranno mai trovati nel corso del processo, magari per la vendita di griffe false. Io non voglio dire che vendere le griffe false sia cosa commendevole, che debba essere tollerata, ma si impegnano pubblici ministeri, giudici di primo grado, di secondo grado, della Cassazione, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, forze dell'ordine, per arrivare a delle sentenze che non saranno mai eseguite. I disegni di legge ci sono già, la sospensione dei processi a carico dei soggetti irreperibili è già prevista in disegni di legge, basta approvarli. Purtroppo l'ultima legislatura si è conclusa nel segno di una legge che non è stata approvata, cioè era la legge che disciplinava le misure alternative e interveniva proprio introducendo degli strumenti processuali molto utili, tra cui la sospensione del processo a carico dei soggetti irreperibili, la messa alla prova, che era un altro istituto, adesso non entro più di tanto nel tecnico, ma insomma si trattava di uno strumento che impediva la celebrazione di processi qualora il soggetto, riconoscendo la propria responsabilità, accettasse di svolgere dei servizi sociali in favore della comunità. Ecco, su queste riforme io credo si debba puntare. Effettività della giustizia. C'è un altro aspetto che è quello dell'organizzazione. Non c'è giustizia non è giustizia quella che non sia efficace, non bastano le buone leggi, non bastano le regole processuali, occorre una buona organizzazione. Devo dire, bisogna anche invitare la mia stessa categoria a uno sforzo organizzativo serio, più deciso, a usare meglio le risorse che ci sono. Devo dire che questo, io conosco la realtà romana, si stanno facendo dei grossi sforzi in questo senso, esistono delle buone prassi che anche noi come associazione magistrati stiamo cercando di diffondere, ma ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, e allora anche il potere esecutivo e anche il legislatore deve intervenire. Dall'anno prossimo sarà in vigore ovunque in tutta Italia il processo civile telematico. Perché questo parta e funzioni correttamente servono le strutture, servono i computer, servono i software, serve la riqualificazione del personale, non solo della magistratura, anche dei cancellieri. Noi siamo circa 9.000 magistrati, faceva prima riferimento il dottor Romani al rapporto Sapege. Il rapporto Sapege è una redazione redatta da un organo indipendente, cioè da una commissione del Consiglio d'Europa, che ha individuato l'Italia come uno dei paesi, anzi forse il paese dove la magistratura è a livello individuale come singoli magistrati la più produttiva d'Italia. Il problema è che il numero delle cause, sia nel civile sia nel penale, è enorme. E ci sono gli strumenti per rimediare a questo, però probabilmente i magistrati devono essere anche sostenuti in qualche modo. Se io devo affrontare una questione in diritto, devo procedere personalmente alle ricerche di giurisprudenza, devo redigere anche gli atti più semplici, non ho un aiuto, un sostegno da parte di qualcuno, se non quando vi è qualche uditore di tirocinio che collabora con noi. Bisognerebbe valorizzare invece l'esperienza di coloro che, pur senza aver superato il corso di magistratura, tuttavia hanno frequentato le scuole di specializzazione universitarie, che per la loro formazione possono usare la formazione che hanno già, sviluppare la loro formazione, ma dare anche un contributo alla giustizia, e a questo fine si potrebbe istituire l'ufficio del giudice, che è una struttura che esiste già in molti paesi d'Europa. Un'ultima considerazione sul tema della effettività la voglio dedicare alla questione della percezione della giustizia. Dicevo prima, parlando delle buone leggi, che una buona legge è quella che va incontro anche alle aspettative della società, ma la società deve anche conoscere quali sono i valori costituzionalmente protetti, e deve in qualche modo riuscire a operare un giusto bilanciamento di questi valori. Devo dire che quando leggo certe volte i giornali, vedo l'informazione, mi rendo conto che di fronte a, soprattutto questo vale per il penale, per la verità, questa informazione non è sempre corretta, e qualche volta si presta, che lo si faccia apposta oppure no, non importa, ma a una certa strumentalizzazione. Vedete, la giurisdizione è momento di equilibrio fra principi costituzionali. Questo dell'equilibrio, questo dell'individuazione del punto di incontro tra principi costituzionali, è una cosa che noi facciamo costantemente. Non perché i principi costituzionali siano necessariamente in contrasto tra loro, ma perché certe volte si incontrano e si creano dei momenti di tensione. Faccio un esempio. Sul piano generale pensiamo al diritto di manifestazione e alla sicurezza pubblica. Non può essere negata il diritto di manifestare, ma deve essere regolato per tutelare la sicurezza. Pensiamo al diritto di manifestazione del pensiero e al diritto all'onore. Quando io mi trovo di fronte ad una querela per diffamazione, specialmente quando vengono in discussione il diritto di critica, il diritto di cronaca, devo decidere qual è il punto di equilibrio fra la tutela della libertà di critica e cronaca e qual è invece il punto in cui cessa questa tutela e inizia la tutela dell'onore. Pensiamo ancora al rapporto che c'è fra sanzione penale e recupero del condannato. E questo, devo dire, non lo cito a caso, proprio perché è uno dei temi sui quali, una delle situazioni sulle quali questo problema della correttezza, della percezione, del senso di giustizia è forse più avvertito. Naturalmente, lo sappiamo, l'azione penale obbligatoria, tutti i comportamenti penalmente rilevanti devono essere sanzionati, ma la sanzione ha almeno tre valori, la pena ha tre valori. Sanzione, che risponde a esigenze, se vogliamo anche antiche, che poi sono quelle di evitare le vendette private, ha una funzione dissuasiva, preventiva. Tu sai che se commetti un determinato reato tu sarai punito, ma una terza funzione, che è la rieducazione del condannato. E su questo punto devo dire che la materia dell'esecuzione penale e la materia e la disciplina della custodia cautelare è quella che più spesso si sono prestate a oscillazioni fra istanze che fanno spesso seguito a fenomeni criminali più o meno esasperati nell'informazione, e per cui vi è una istanza verso diretta una maggiore severità, sanzioni più gravi, misure cautelari più severe, e invece una tendenza opposta, un richiamo invece all'equilibrio, un richiamo alla funzione appunto rieducativa. Sulla materia delle misure cautelari, il pubblico ministero che lavora nel settore dell'antimafia ho una certa esperienza in questo problema è particolarmente avvertito, ma proprio su questa materia non a caso forse la Corte Costituzionale ha spesso dichiarato l'illegittimità di riforme più severe introdotte dal legislatore. Io sono personalmente convinto che le esigenze di sicurezza pubblica siano assicurate assai meglio da un sistema equilibrato ed efficiente piuttosto che da una dichiarata severità. Severità che è il più delle volte veramente realizzata a parole piuttosto che nei fatti. E su questo tema riflettiamo a tutta la discussione che si sviluppa in materia di certezza della pena. No, si dice la pena deve essere certa, quando si chiede ma qual è uno dei problemi della giustizia penale, più delle volte si risponde non c'è certezza della pena. E questo può essere vero, però bisogna intendersi sul significato di certezza della pena. Perché io ho l'impressione che troppo spesso per certezza della pena si intende questo. Tu sei stato condannato a 20 anni di galera, te li devi fare tutti. Allora, la certezza della pena è un'altra cosa. La certezza della pena vuol dire che di fronte a comportamenti antisociali penalmente rilevanti, l'ordinamento, la struttura deve essere in grado di intervenire, assicurare un processo efficace in tempi brevi, un processo che si concluda in tempi ragionevoli, un processo che porti all'applicazione di una sanzione che venga efficacemente applicata, che non vuol dire indistinta e generica severità e non vuol dire tutti in galera, scusate la banalizzazione. Ma perché dico questo? Perché noi abbiamo ancora un sistema penale che punta ancora alla sanzione penale intesa come carcere. È chiaro che di fronte a comportamenti quali l'omicidio, la criminalità organizzata, il traffico internazionale di stupefacenti, le violenze sessuali, chi più ne ha più ne metta, vi saranno poche alternative alla sanzione detentiva. Ma di fronte a reati che colpiscono il patrimonio, ad esempio, o a reati che si consumano attraverso l'abuso di una qualità, l'abuso di un titolo, io mi chiedo, ma non sarebbe molto più efficace intervenire con sanzioni di natura patrimoniale, con sanzioni di natura interdittiva? Tu hai abusato di quel titolo, ne hai abusato gravemente e non te ne potrai più avvalere per sempre o per un certo periodo di tempo in relazione alla gravità del comportamento. Tu ti sei appropriato, hai evaso, hai rubato la tua società determinati beni e io farò di tutto per toglierti quei beni in misura corrispondente o anche maggiore rispetto a quella di cui tu ti sei appropriato. Io ve l'ho già detto, mi sono occupato a lungo di bancarotte fraudolente, credetemi, qualsiasi bancarottiere mette in conto di farsi qualche mese o anche qualche anno di prigione, ma nessun bancarottiere mette in conto che gli venga tolto quello che ha rubato. E questo vale per i bancarottieri, vale per i funzionari corrotti. Un'altra questione, un altro tema che riferito sempre al rapporto fra giustizia effettiva e giustizia percepita è quello del processo. Oggi più che in passato, anche per ovviamente i mezzi di informazione, i processi sono qualcosa di più, sempre più conosciuto, se ne parla, devo dire, spesso male, spesso in modo improprio, e poi se ne parla soprattutto con riferimento a fatti di sangue, a fatti che colpiscono più la curiosità e una certa pruderia rispetto a un'esigenza di informazione reale. Ma proprio riflettendo al processo e a come si concludono certi processi, io mi rendo conto che il cittadino può rimanere certe volte sconcertato. Ma come? Quella persona lì per lì ha confessato alla polizia giudiziaria, ma come quel testimone al pubblico ministero, alla polizia, ha reso quelle dichiarazioni e poi voi lo avete assolto? Allora, dicevo prima al principio, se poi tutti qua ce ne andiamo, non dico che io dica delle verità assolute, ci mancherebbe, mi piace solo stimolare la riflessione al di là di una facile superficialità, che oggi credo che sia uno dei problemi più diffusi. Ecco, il processo, se guardiamo alla storia, il processo è una storia di tensione, di tensione verso la verità con la V maiuscola, però la ricerca della verità con la V maiuscola a tutti i costi ha prodotto nella storia dei guasti tremendi. Per la ricerca della verità si è arrivati alla tortura, quasi che la tortura potesse estorcere delle dichiarazioni, delle confessioni vere. Indipendentemente da questo, quando anche così fosse, si tratta evidentemente di scelte incompatibili con dei principi oggi da noi tutti condivisi. Perché dico questo? Per dire che una delle regole costituzionali fondamentali, che è stata peraltro oggetto di una recente revisione, dedicata questa volta non alla magistratura ma alla giurisdizione, al processo, è contenuta nell'articolo 111 della Costituzione. Sono le regole del cosiddetto giusto processo. Il giusto processo, che viene affermato alla luce poi anche della riforma processuale che c'è stata nel 1988, vede al suo centro un principio che è quello del contraddittorio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la prova si forma in base a determinate regole. Questo avviene ovviamente in Italia, altri paesi hanno sistemi diversi. Al di là del sistema scelto, tuttavia, la verità processuale, e quindi la verità giusta, non è quella che più si avvicina alla verità assoluta, che in quanto tale, qui cadiamo nell'epistemologia, ma non voglio affrontare questo tema, andiamo nella filosofia. La verità, come intesa come verità processuale, quindi verità giusta, non è quella che si avvicina alla verità assoluta, è quella che discende da un processo giusto, cioè da una corretta applicazione delle regole processuali. Che cosa voglio dire con questo? Faccio un esempio concreto. Se una persona prende una confessione immediata con delle dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, le regole processuali dicono che quella dichiarazione non potrà essere usata come prova in linea generale a seguito di un dibattimento. Se io come pubblico ministero ascolto un testimone nel corso delle indagini preliminari, quelle dichiarazioni non potranno costituire prova se non saranno confermate nel contraddittorio delle parti, pubblico ministero e difesa, nel corso del dibattimento, salvo che non ricorrano condizioni speciali quali la violenza, quindi l'intimidazione o la morte o l'irreperibilità del testo. Ecco, dico questo per dire come tante volte, quando di fronte a determinati esiti processuali restiamo meravigliati, sconcertati, ecco, riflettiamo su questo aspetto, su che cos'è il concetto di verità processuale, quali sono le ragioni, che poi sono ragioni di tutela dei principi fondamentali, che impongono il rispetto di determinate regole. Così anche il problema della sanzione. Di fronte a sanzioni, di solito ci si lamenta quasi sempre, anche questo è un po' una spia, di sanzioni troppo basse. Di rado mi è capitato di assistere a critiche sull'eccessività di una pena inflitta. Di solito di fronte a un omicidio si dice: ma come, quella persona è stata condannata solo a 20 anni? Beh, anche qui il problema è di carattere processuale. Oggi abbiamo dei riti speciali che prevedono un abbattimento della pena, piaccia o non piaccia, questa è stata la scelta fatta dal legislatore. E questa pena si calcola in modo matematico, con regole molto rigide. Per cui, per quanto possa sembrare sconcertante, vi sono dei casi in cui l'alternativa all'ergastolo, ai 30 anni di reclusione, sono i 16 anni, non sono i 20 o i 24, perché le regole di calcolo della pena a questo portano. Non perché i magistrati siano incapaci di individuare la sanzione corretta, ma perché questa è l'applicazione delle regole. Se questo è ritenuto contrario, dopo attenta riflessione, perché il problema è che troppo spesso le riforme si fanno in modo affrettato, ma se questo si ritiene ingiusto e contrario ai principi e a quello che è una adeguata valutazione della sensibilità sociale, le regole si cambiano. Però riflettiamo sul perché si arriva a determinati esiti processuali. Io l'ultimo tema è la magistratura, il terzo significato, lo dicevo al principio, terzo significato della parola giustizia. Accennava prima il dottor Romani che oggi la magistratura è trascinata al centro dello scontro politico, ci sono state affermazioni molto gravi, la magistratura è peggio della mafia, la magistratura è un cancro. Io non voglio star qui, per la verità io sono in magistratura da ormai più di 25 anni, devo dire proprio un periodo tranquillo per la magistratura non lo ricordo. La magistratura è inevitabilmente in una posizione complessa. La magistratura bilancia diritti, interviene su interessi, da ragioni, da torti. È inevitabile e forse anche giusto che si proponga e sia oggetto di riflessione anche di critica. Ci auguriamo di critica, non di insulto. Però, premesso che la critica non solo è sempre legittima ma è anche opportuna, ricordiamo anche perché e da cosa nasce la magistratura anticamente. Adesso non voglio tornare a fare la storia, dico solo una battuta. Io ho messo qui due immagini, l'una è un'immagine un monarca assoluto, l'altra immagine è Montesquieu. La magistratura nasce come, intendiamoci, come potere indipendente, autonomo, perché la magistratura esiste da sempre, ma come potere indipendente e autonomo nasce come garanzia per il cittadino. Nasce con la magistratura, come la intendiamo oggi nei paesi democratici, nasce dalla separazione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. Indipendenza e autonomia non come nostro privilegio, ma come vostra garanzia. Ricordava prima il dottor Romani, diverse norme sono dedicate non solo alla parte dedicata ai diritti e ai principi fondamentali, ma diverse norme della Costituzione sono dedicate alla magistratura e alla giurisdizione. Sento spesso ripetere che la magistratura è una casta autoreferenziale. L'articolo 101 ricorda a tutti, ma ricorda a noi prima che agli altri, che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti alla legge. Sono soggetti alla legge e soltanto alla legge. Vado su alcune delle norme, soltanto l'articolo 104, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e la stessa Costituzione individua il Consiglio Superiore della Magistratura come presidio che garantisce l'effettività di questo principio. L'articolo 107, i magistrati sono inamovibili, qualche volta sento dire vabbè, perché voi non volete essere trasferiti. Il principio di inamovibilità dei magistrati impedisce ad altri poteri di interferire con l'esercizio concreto della giurisdizione. L'articolo 111, lo citavo prima, è la norma fondamentale che disciplina i principi in materia del giusto processo. Da ultimo ricordo, non perché non ve ne siano altri importanti, ma insomma l'articolo 112, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Questo è un principio, ogni tanto, anche durante interviste o incontri, mi sento chiedere, vabbè, ma insomma la giustizia non funziona, il processo penale è lento, avete troppe cause, ma non è il caso di trovare un'alternativa a questa obbligatorietà dell'azione penale? Allora, alcune possibilità ci sono, alcune proposte noi le abbiamo fatte, e tuttavia io credo che questo principio debba essere salvaguardato, perché obbligatorietà dell'azione penale vuol dire che l'azione penale non può essere esercitata in modo discrezionale. La discrezionalità dell'azione penale aprirebbe grossi interrogativi con riferimento al principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Io penso, ripeto, non voglio star qui a parlare di magistratura e a fare la difesa d'ufficio della mia categoria. Molte cose possono essere riformate, devono essere riformate. Accennavo prima alla responsabilità che noi abbiamo, all'impegno che dobbiamo prendere sul fronte, ad esempio, dell'organizzazione. C'è un problema di fiducia, un problema di nostra legittimazione. La nostra legittimazione non si fonda sul consenso. La legittimazione dei politici che nasce dal consenso elettorale, la nostra legittimazione si fonda sulla nostra professionalità, quindi sul rispetto delle regole da parte nostra. Su questo dobbiamo avere una forte consapevolezza e un forte impegno. Poi c'è il tema, lo ricordava prima il dottor Romani, il tema del rapporto tra magistratura e politica. Due parole, visto che mi ha invitato espressamente il dottor Romano. I magistrati in politica ci sono sempre stati. Noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che era un magistrato, anche se ha esercitato per poco l'attività giudiziaria, ma era un magistrato, Oscar Giscardo. Oggi il problema si pone in termini più forti, anche se singolarmente, io stavo adesso vedendo quanti sono i magistrati presenti nell'odierno Parlamento e credo che forse sia uno dei parlamenti che, in cui il numero dei magistrati è molto basso. E che vi sono state alcune situazioni particolarmente evidenti con riferimento alle quali è stato sollevato questo problema. Per la verità il problema è stato sollevato, direi, anzitutto dall'Associazione Nazionale dei Magistrati. Io ricopro la carica di presidente dell'associazione da circa un anno e uno dei punti che ho inserito nel nostro programma di giunta è stato proprio quello del rapporto tra magistratura e politica. Vedete, il problema, per come la vedo io, non è semplicemente il fatto del magistrato che fa politica, cioè si dà la carriera politica, si candida alle elezioni nazionali o alle elezioni in sede locale. Certo, questo è un problema, ma è uno degli aspetti del problema. Il problema più generale è quello della percezione della magistratura come organo politico. Lo dicevo all'inizio, la magistratura viene trascinata oggi al centro dello scontro politico, si dice i magistrati sono politicizzati, le toghe rosse e via di questo passo, con riferimento a specifiche vicende processuali sulle quali adesso non voglio assolutamente intervenire. Non voglio parlare di quello naturalmente, ma su questo però bisogna intendersi, perché vedete, l'Associazione Nazionale Magistrati è nata più di 100 anni fa. È nata più di 100 anni fa perché voleva andare fuori dalla torre d'avorio delle aule dei tribunali, voleva partecipare al dibattito politico-culturale. Io oggi sono qui con voi, parlo in un certo senso, fra virgolette, faccio politica, ma in che senso? Cioè, in senso ampio. Nessun magistrato nell'esercizio delle sue funzioni deve o può fare politica nel senso di essere parte di uno scontro politico. Noi applichiamo le regole e nella misura in cui l'applicazione della regola è fatto politico, in questo senso facciamo politica, nella misura in cui l'interpretazione della legge e la lettura dei fatti è fatto politico, ma è evidentemente un significato molto diverso da quello che attribuisce il senso comune al significato di far politica. Io stesso, anche se il mio ruolo è, anche in questo caso, in senso ampio politico come Presidente dell'Associazione Magistrati, pure in questa veste che mi dà un diritto di partecipazione alle discussioni, al dibattito più ampio di quanto potrei fare da sostituto procuratore della Repubblica, tuttavia non mi esprimo mai in termini di parte. Io non esprimo mai giudizi su questo, su quel politico, ma sempre su singole dichiarazioni, su singole scelte politiche, su singoli comportamenti. Il problema è, certo, quando da questo si passa però dall'altra parte, cioè si fa attività politica vera e propria. Quando la partecipazione al dibattito culturale non è più partecipazione al dibattito culturale, ma diventa presa di posizione per a sostegno di una precisa parte politica. Questo è il problema, ed anche ovviamente a maggior ragione quando un magistrato decide di scendere in politica e candidarsi. Ripeto, questo è sempre avvenuto e non ha mai suscitato queste grosse polemiche. Allora, i principi che noi abbiamo affermato, che io stesso ho ripetutamente affermato, sono questi. Fermo restando il diritto del magistrato di scendere in politica, perché questo è un diritto che non è del magistrato ma di qualsiasi cittadino e quindi non appartiene al magistrato ma gli appartiene in quanto cittadino, tuttavia pone un problema d'immagine. Pone un problema d'immagine anche quando questa scelta viene fatta e viene concretamente vissuta nel modo più corretto possibile. Su questo bisogna intervenire, non nel senso di limitare o impedire questo diritto, ma nel senso di limitare territorialmente questo diritto. Quindi tu non ti puoi candidare laddove hai sempre esercitato le tue funzioni di magistrato, nel senso di disciplinare il rientro della funzione giudiziaria. Tu non puoi tornare a fare il magistrato laddove ti sei candidato e laddove in concreto hai esercitato le tue funzioni. In parte esistono già delle norme, ma non sono norme di, alcune sono norme primarie di legge, ma non hanno questa ampiezza in cui io vi sto parlando, altre sono norme introdotte dal Consiglio Superiore della Magistratura, ma io credo che si possa fare di più, introdurre anche una cesura temporale fra l'effettivo esercizio della giurisdizione e l'effettivo esercizio dell'attività politica. Non perché non si possa essere buon magistrato dopo aver fatto politica o non si possa essere buon politico dopo che si è stati magistrati, ma perché per noi, come forse dico una banalità, l'avete sentito tante volte, ma l'immagine conta quanto la sostanza. E quello che naturalmente non si può accettare è che l'attività politica venga percepita come una sorta di prosecuzione dell'attività giudiziaria con altri mezzi. Io un'ultima, veramente soltanto un minuto, voglio dedicarlo ad una considerazione, fatto l'ultima slide, e cioè la giustizia ha un valore economico. Questo lo dico perché c'è una cosa che, scusatemi, mi fa veramente impazzire. Sento dire sempre più spesso, ma in assoluta buona fede, che la corruzione, la criminalità organizzata, le cause civili che durano troppo a lungo, sono un danno per l'economia. Ora, questa è una cosa assolutamente vera, perché è chiaro che l'illegalità diffusa, l'incapacità per il sistema giudiziario di disciplinare il concreto esercizio dei diritti fa danno, perché è un danno per gli investimenti, perché altera il meccanismo della libera concorrenza. E tuttavia io mi chiedo, ma se, in ipotesi, la corruzione e la criminalità organizzata, anziché essere un danno, giovassero all'economia, diventerebbero una cosa buona? Per la verità, su questo c'è chi ha detto che con la mafia bisogna convivere e c'è chi ha detto anche che la corruzione è una necessità e in fondo ci sono dei casi in cui le tangenti non sono veramente tangenti ma sono solo delle commissioni aggiuntive. Io la penso francamente diversamente. Ora, vedete, è vero che l'illegalità produce dei danni all'economia ed è anche vero che una giustizia ben amministrata produce, giova all'economia. Pensiamo al sequestro, alla confisca, tanto per fare un esempio, delle aziende sequestrate dalla criminalità organizzata. Però questi sono effetti positivi collaterali, perché non dimentichiamo che la giurisdizione ha al suo centro non il valore economico, ma la tutela e la promozione dei diritti. Ricordiamocene e facciamolo ricordare sempre a tutti. Grazie.
Grazie tantissime per questa molto ricca e articolata, proprio una lezione magistrale. Noi qui siamo soliti dare lo spazio al pubblico, dandoci una regola, gli interventi massimo di 2 minuti, in maniera tale che raccogliamo più domande possibili e più richieste magari di approfondimenti possibili. Prego, la parola a voi.
Prego. Io vorrei sapere se esiste all'interno della magistratura una discussione attiva sulla giustizia riparativa, cioè sulla anche forma che costruttiva o comunque diversa di esecuzione della pena, e un po' per spostare o per affiancare la funzione rieducativa del detenuto o dell'autore di reato, con una responsabilizzazione invece, ma anche e soprattutto per dare una dignità alla vittima di reato che nel nostro ordinamento, diciamo, è presa in considerazione, persona offesa, ma diciamo in modo relativo, e quindi per cercare anche un ruolo, un ruolo attivo nella fase processuale. Grazie.
Grazie, grazie tanto. Magari ne raccogliamo 2 o 3. Prego.
Le do il microfono, aspetta.
Un secondo, che... perché così sentono anche le persone dall'altra parte.
E lei ha accennato al fatto della sanzione patrimoniale che potrebbe essere molto utile. Non pensa che potrebbe essere anche utile per quell'altro ordine di motivi a cui lei ha anche accennato, e cioè che potrebbe contribuire a sollevare il sistema da alcune spese o addirittura contribuire al bilancio nazionale.
Grazie.
E cioè, voglio dire, certi reati potrebbero essere sanzionati non appunto con il carcere, ma con pene pecuniarie, anche molto salate in rapporto alle possibilità dei singoli, come succede, mi sembra, in alcuni ordinamenti giuridici stranieri.
Grazie. Non so se ce n'è qualche altra domanda.
Prego. Due domande. I nuovi giudici che arrivano hanno studiato tanto, vengono messi subito a giudicare e si sente spesso dire che arrivano rampanti, grintosissimi, qua, là e su e giù, ma ci si chiede, hanno alle spalle qualcuno che ha esperienza, che li aiuta a trovare l'equità oltre alla legalità, diciamo? E l'altra domanda, spesse volte anche lei ripeteva prima, l'obbligatorietà dell'azione penale. Non c'è discrezionalità. Qui non sono convinta di quello che lei dice, perché in realtà non è che tutti i reati penali che vengono denunciati vengono portati avanti. C'è una scelta di quelli che mi risulta voi riteniate più socialmente pericolosi. Quindi comunque voi fate una selezione, quindi comunque avete una discrezionalità. Allora uno può pensare al sistema americano in cui c'è la politica che fa questa scelta. Beh, manteniamo... Lasciamo che voi decidiate, ecco, pensando alla politica forse è meglio che decidiate voi, però ci pensiamo intanto.
Grazie.
Mi riallaccio all'ultimo suo flash sul discorso delle tangenti e delle commissioni aggiuntive. C'è una norma, la mediazione ha diritto a una percentuale sugli affari, non lo sia, anche da chi non è iscritto nei ruoli delle camere di commercio è prevista questa. La magistratura è in grado di, o nei processi, viene fuori questa differenza tra tangente e mediazione? Grazie.
Grazie.
Non c'è rispondere. Sì. Sono in larga parte domande molto tecniche, però va benissimo, la giustizia è riparativa e io sono perfettamente d'accordo. Noi qualche settimana fa abbiamo pubblicato, quello per chi ha desiderio di andare a dare uno sguardo sul nostro sito, una proposta di riforma della giustizia. Non, per la verità sono soltanto dei piccoli semi, non sono proposte molto elaborate con grandi contenuti, ma il nostro scopo non era quello di fare di scrivere dei disegni di legge, volevamo soltanto dare degli input, cioè di segnalare quali sono le criticità, di segnalare qual è un po' la strada sulla quale si può avviare un cammino di riforma. E uno dei punti che segnaliamo è proprio questo della giustizia riparativa. Mi viene in mente nel codice penale un caso di, per esempio, una delle soluzioni tecniche, avevamo detto, ma perché non estendiamo il caso dell'estinzione del reato per effetto del risarcimento? Perché vedete, forme di giustizia riparativa già esistono, per esempio l'attenuante del risarcimento del danno, che ha degli effetti a seconda che sia totale, integrale, spontaneo o non spontaneo. Però in fondo poi il processo lo devi fare, poi la parte, in fondo l'effetto, il vantaggio è limitato, per cui non c'è poi questo grande interesse, no, a riparare il danno. Avevamo detto, ma perché non proviamo a fare una scelta diversa? Cioè prevedere delle sanzioni più elevate di quelle che esistono. Per esempio la truffa è un reato gravissimo, è un reato gravissimo punito in misura irrisoria. La truffa non consente, non dico di applicare misure cautelari, ma vi assicuro che vi sono delle truffe che altro che misure cautelari, non consente intercettazioni, cioè anche gli strumenti di cui disponiamo per colpire determinate situazioni di frode sono carenti. Allora, una delle proposte che noi avevamo fatto è questa: eleviamo le sanzioni previste per questi reati seri che colpiscono, è vero, non la persona ma il patrimonio, ma fanno dei danni enormi. Io mi sono occupato di un caso molto noto dove, in quel caso era una bancarotta ma anche con delle truffe aggravate, dove migliaia e migliaia di risparmiatori ci hanno rimesso i risparmi di una vita in titoli che poi si sono rivelati di alta straccia. Allora, eleviamo le pene per determinati reati e prevediamo delle forme di estinzione del reato nel caso in cui intervenga l'integrale risarcimento del danno. Una cosa del genere attualmente è prevista per un'ipotesi assolutamente irrilevante, cioè l'oltraggio a pubblico ufficiale. Chi oltraggia il pubblico ufficiale e poi risarcisce il danno vede estinto il proprio reato, che è una cosa francamente abbastanza ridicola, quasi disapplicata o mai applicata. E questo della giustizia riparativa è un tema molto serio. Aggiungo che il tema della tutela della persona offesa è un tema importante che dovrebbe essere in vario modo assicurato. Ad esempio, vi faccio un'altra considerazione, qui mi allaccio anche alla seconda domanda, quella dedicata alla sanzione, alle sanzioni patrimoniali e agli effetti di utilità che possono derivare dall'applicazione delle sanzioni. Noi abbiamo uno strumento che poi è mutuato dal codice di procedura civile, che è il sequestro conservativo. Ma nel processo penale il sequestro conservativo, cosa consiste il sequestro conservativo? È molto semplice, si va a sequestrare dei beni che non hanno nessuna relazione con il reato che è stato commesso, ma hanno un valore equivalente a quello del danno provocato e che poi corrisponde al risarcimento dovuto dal soggetto che domani potrà essere condannato per quel reato. Questo sequestro conservativo nel processo penale è possibile solo dopo che è stata esercitata l'azione penale. Che cosa vuol dire? Che quando io vado a eseguire questo sequestro conservativo non troverò più niente. Non troverò più niente. Quindi il sequestro conservativo di fatto è un istituto applicato poco o nulla. Aggiungo un altro dato, e qui ancora di più vengo alla seconda domanda sulle sanzioni patrimoniali. La confisca per equivalente. Che cosa vuol dire la confisca per equivalente? È una cosa un po' diversa dal sequestro conservativo. Cioè io vado a confiscare dei beni che anche questa volta non hanno un diretto collegamento con il reato, ma hanno un valore più o meno equivalente al prodotto, al profitto, in qualche caso al mezzo usato per commettere il reato. Questo si può fare anche nel corso delle indagini preliminari, ma il problema qual è? È che il legislatore ha operato in maniera stravagante. Per cui questa cosa non è che si può fare in modo indifferenziato per tutti i reati che colpiscono il patrimonio, perché sennò sarebbe troppo facile. No, si può fare soltanto per alcune categorie di reati. E la situazione è ancora più complicata, perché in alcuni casi io posso operare il sequestro per equivalente con riferimento al profitto o al provento, in altri casi anche al valore del mezzo, ma solo per categorie di reato questo. Allora, se vogliamo veramente tutelare le persone offese e se vogliamo veramente tutelare anche l'interesse patrimoniale dello Stato, cominciamo a estendere l'ambito di applicazione del sequestro conservativo e estendiamo in modo generalizzato la possibilità di confisca per equivalente a tutti quei reati che hanno una componente di natura economica, di natura patrimoniale. Non ci vuole molto. Il problema dei nuovi giudici, se i nuovi giudici hanno esperienza. Qui è il problema della formazione. Allora, io faccio il magistrato da un po' di anni, l'ho detto quanti, sono entrato, devo dire, molto giovane in magistratura, ma non perché sia stato particolarmente bravo, ma perché all'epoca il sistema era diverso. Anzitutto perché il corso di laurea in giurisprudenza durava 4 anni. Perché uscivi dal corso di laurea e potevi subito fare il concorso in magistratura. Oggi non è così, oggi il sistema è più complesso, il corso di laurea dura di più, non puoi accedere immediatamente al concorso in magistratura, devi sottoporti e devi fare, è diventato diciamo, di fatto un concorso di secondo grado, nel senso che devi quantomeno fare delle scuole di specializzazione. E poi come funzionava il tirocinio? Quando facevo io il tutore giudiziario, io stavo presso l'ufficio di un giudice penale, poi un giudice civile, un soggetto procuratore, dicendo, girato un po' tutti gli uffici, prima tutti gli uffici, poi mi hanno detto tu dove andrai, e io vado ho cominciato alla Procura della Repubblica di Pistoria e sono andato, ho fatto 6 mesi fisso nell'ufficio di un soggetto procuratore a Roma, perché vivevo a Roma. Oggi la situazione è diversa, è stata istituita la scuola superiore della magistratura, che quindi i giovani magistrati vengono da una formazione già più complessa, in più alternano momenti di esperienza pratica a momenti di formazione teorica presso la Scuola Superiore della Magistratura. In linea generale, vi dico, si è molto elevata l'età di ingresso in magistratura. Io sono entrato in magistratura a 24 anni, oggi i magistrati raramente entrano prima dei 29-30 anni, probabilmente è un bene. Che vi devo dire? L'auspicio è che vengano dei buoni magistrati. La mia esperienza, io ho fatto anche formazione dei magistrati, la mia esperienza è che c'è oggi un livello qualitativo in generale elevato. Certo, la Scuola della Magistratura è entrata in funzione da pochi mesi, vedremo all'atto pratico se formerà dei buoni magistrati, però confido di sì. Obbligatorietà dell'azione penale, è vero. Che cosa posso dire? Certo, è vero che c'è il problema dell'effettività, ho parlato prima dell'effettività della giustizia, c'è un problema di effettività anche sotto questo aspetto. Adesso non voglio dire colpa nostra, non è colpa, perché poi entriamo nel ma sono tanti i processi, ma no, dicono loro, altri dicono no, voi lavorate solo 4 ore al giorno, magari, dico io, vabbè, magari per modo di dire, perché non desidero naturalmente questo, ma il problema è che è vero che c'è a oggi un problema di obbligatorietà nei fatti dell'azione penale. Però dicevo anche prima, attenzione, la soluzione non è eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale e passare all'azione penale discrezionale. Se il sistema non funziona, bisogna far funzionare il sistema prima di cambiare i principi. Non dimentichiamo perché è stata posta l'obbligatorietà dell'azione penale, l'ho detto prima, non vi ripeto. Non va bene che siano i magistrati a decidere se e quando esercitare l'azione penale, perché tutto non si può fare, così come non è bene che siano altri, che siano i politici o il Consiglio Superiore o il Ministro o il Parlamento. Facciamo funzionare la giustizia. La possibilità c'è, secondo me c'è. Dicevo prima, i disegni di legge ci sono, cominciamo a eliminare, alcune delle cause le ho individuate prima, cominciamo a eliminare tutti i processi cosiddetti inutili. Teoricamente nessun processo è inutile, ma veramente un processo a carico di un soggetto irreperibile per reati bagatellari che hanno una offensività nulla o minima, che produrranno delle sentenze che non saranno mai applicate, riflettiamoci. Abbiamo un sistema in cui a un processo per omicidio o per strage si applicano esattamente le stesse regole, o più o meno, che si applicano a un processo per un cane che abbaia e infastidisce il mio vicino. In entrambi i casi avremo la polizia giudiziaria, avremo dei sequestri, avremo un pubblico ministero, avremo un giudice di primo grado, una corte d'appello, una cassazione, un annullamento, un processo che magari torna in primo grado, in secondo grado, via dicendo. Proviamo a cambiare le regole processuali e vedere se il sistema funziona. Io penso di sì. E l'ultima domanda riguardava la questione del mediatore. Certo, è chiaro che un conto è la mediazione, un conto è la corruzione, però si tratta di situazioni molto, molto diverse. Un conto è il soggetto che interviene, mette in contatto due persone in modo chiaro, prima dell'accordo pretende, come è giusto, una percentuale per un'attività di mediazione effettiva. Un conto è il pubblico ufficiale che deve fornire, che deve sottoscrivere il contratto, che deve quindi avere contatto con il privato, che chiede, il pubblico ufficiale, che chiede una somma per una magari presunta opera buona. Si tratta di situazioni diverse, naturalmente l'accertamento è in fatto, però credo che in fatto si riesca a distinguere le due situazioni con una certa facilità.
C'è qualche, insomma, ultima domanda? Sono le 8 minuti e un quarto, in genere non siamo per avere un stabilito.
Forse c'entra relativamente, ma secondo lei il fatto che per esempio in Parlamento ci siano degli avvocati che esercitano l'attività di avvocati appunto nei processi, secondo lei è una cosa corretta oppure no, visto che si parla anche dei magistrati che appunto poi una volta cessato possono continuare eccetera, quindi non sarebbe il caso di estendere anche agli avvocati alcune limitazioni e soprattutto nell'esercizio della professione durante.
Vede, la differenza adesso tra magistrati e avvocati è questa, che noi critichiamo il fatto che vi possa essere questo facile travaso dalla magistratura alla politica, però quantomeno il magistrato che passa in politica, entra in Parlamento o va alla Camera o al Senato, quantomeno non può più esercitare la funzione giudiziaria. L'avvocato che va in Parlamento invece può continuare a fare l'avvocato. Cioè è un problema di interferenza. Noi questo l'abbiamo detto. Cioè, sì, la risposta io penso senz'altro di sì, bisognerebbe disciplinare anche questo aspetto.
Bene, noi la ringraziamo molto.
Io ringrazio voi della partecipazione e dell'attenzione.
Disponibilità. Il prossimo appuntamento e ultimo sarà il 19 aprile con il professor Maurizio Viroli dell'Università di Princeton. Parleremo del tema della parola libertà. Attenzione all'orario, perché sarà alle ore 21 e non alle ore 18, perché il professore arriva dall'estero, quindi il tempo che arrivi. Grazie ancora, dottor Sabelli, grazie a voi.